Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio, che è nostro Padre, l'amore di Gesù Cristo e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Nel Vangelo stamattina si dice che una folla seguiva Gesù. Anche noi siamo venuti perché vogliamo amarlo, ascoltarlo, riceverlo, stare uniti con lui. E Gesù ha posto delle condizioni, anche molto esigenti, ma non per scoraggiarci, al contrario, per farci capire che è una cosa tanto bella quanto impegnativa stare con lui, essere suoi discepoli. Nella prima lettura c'è un atto di umiltà nel riconoscere la limitatezza della nostra capacità di capire i problemi della vita. E noi abbiamo proprio bisogno della sapienza, della luce del Signore. A volte crediamo di aver capito le cose, ma quando poi cominciamo a vivere ci rendiamo conto della complessità. Allora con molta umiltà accogliamo la parola e la facciamo diventare una forte richiesta di luce di Spirito Santo. La seconda lettura ci presenta un brevissimo brano preso da una lettera molto corta, neanche mezza pagina, scritta da Paolo, un biglietto di raccomandazione. Filemone, di cui parla l'intestazione della lettura, è un ricco che si è della città di Colossi, che si è convertito, è diventato cristiano e Paolo l'ha battezzato, in qualche maniera è diventato suo figlio. Poi Paolo va a Efeso e viene imprigionato e in prigione c'è uno schiavo che, come tutti gli schiavi di quell'epoca, avevano il nome del loro padrone inciso a fuoco sulla carne. E allora Paolo vede sulla spalla di questo schiavo che c'è il nome proprio di Filemone. Dice: ma allora tu ti chiami Onesimo e sei scappato dal tuo padrone. Nel periodo della prigione Paolo catechizza e battezza questo schiavo. Allora a questo punto, quando vengono liberati, Paolo gli dà una lettera breve, un biglietto di raccomandazione indirizzato al suo padrone, che poteva ucciderlo, perché un padrone che riprende il suo schiavo lo può uccidere. E invece gli manda questa lettera bella che adesso ascoltiamo, in cui chiede che invece lo tratti da cristiano, da fratello, quindi, e quindi con tutto il cuore. Oso dire che è un esempio di sindacalismo cristiano molto bello. Ascoltiamo con fede. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo una folla numerosa andava con Gesù. Egli si voltò e disse loro: se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me, non può essere mio discepolo. Chi di voi, volendo costruire una torre, non siede prima a calcolare la spesa e a vedere se ha i mezzi per portarla a termine? Per evitare che, se getta le fondamenta e non è in grado di finire il lavoro, tutti coloro che vedono comincino a deriderlo dicendo: costui ha iniziato a costruire, ma non è stato capace di finire il lavoro. Oppure, quale re, partendo in guerra contro un altro re, non siede prima a esaminare se può affrontare con 10.000 uomini chi gli viene incontro con 20.000? Se no, mentre l'altro è ancora lontano, gli manda dei messaggeri per chiedere pace. Così, chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere mio discepolo. È parola del Signore.
Lode a te, Cristo.
Mi pare molto chiaro il tema di stamattina quando Gesù dice: se uno vuol venire con me. Notate che il Vangelo dice che all'inizio c'era tanta gente che lo seguiva, e di solito quando ci sono i fans, quelli che ti battono le mani, si accolgono, si trattano bene, insomma. No, Gesù invece si volta indietro e dà tre schiaffoni, tre frasi taglienti che penso che hanno scoraggiato buona parte di quelli che lo stavano seguendo. Quindi notate, non accarezza, non svende il suo programma, meno male, viene tanta gente. No, dice, è un programma esigente, quindi prima di seguirmi pensateci. Stamattina lo dice a noi. Io trovo molto forte questa pagina, perché poi ho fatto anche il mio esame di coscienza, ma sì, io voglio stare con Gesù, se uno viene con me, io desidero stare con Lui. Però queste tre esigenze io non riesco ancora a viverle nel senso pieno del termine, anche perché la vita cristiana non è come con i bambini, che fai un passo in su e sei su un gradino più alto. La vita cristiana è un cammino duro, difficile, a volte si torna indietro, a volte si corre in avanti, a volte si zoppica. E quindi Gesù mi sta dicendo però non svendere il programma, non abbassare il livello, prendi sul serio la vita che ti ho dato. Allora vediamo queste tre proposte che fa Gesù. La prima suona nella traduzione che abbiamo letto, perché dico traduzione perché c'è un testo greco originale. La traduzione dice: se uno viene a me e non mi ama più di, quindi fa un gradino, amare la moglie, il marito, i figli, eccetera, più di. Voi andate a leggere il testo greco originale e trovate invece una frase durissima che dice: e non odia suo padre, la madre, la moglie, i figli. Perché Gesù ha usato il verbo odiare? Che è un verbo, direi, che mi inquieta, non è che lo sentiamo volentieri. Quasi che gli affetti familiari non abbiano valore. No, perché Gesù ci ha raccomandato in altre pagine di voler bene i genitori, di custodire i figli. Quindi voglio dire, perché ha usato questo verbo? Aveva uno scopo, certo, e lo scopo era di dire: stai attento, quando tu hai fatto una scelta, che questa scelta sia radicale, non pasticciare i tuoi sentimenti, portiamolo decisamente sul piano matrimoniale. Hai scelto una persona, vuoi vivere tutta la tua vita con lei o con lui, e l'altro, il tuo partner, anche lui? Non devi pasticciarlo questo sentimento. Sì, però mi piace anche quest'altra persona. No, hai fatto una scelta, taglia via assolutamente tutto il resto, anche gli affetti familiari. Penso che non vi sfugge qualche esempio attorno a voi di persone che non sono state capaci di tagliare il cordone ombelicale con la mamma o col papà e continuano a pasticciare la famiglia nuova che hanno costituito. Perché? Perché devono sempre stare legati a quello precedente. No, dice Gesù, quando fai una scelta, che questa scelta sia radicale. E questo mi pare una cosa molto bella, voglio dire, la condivido, sento che davvero in tutte le cose della vita terrena, se faccio la scelta fatta bene, le cose funzionano. Allora in fondo Gesù mi sta dicendo che devo liberarmi da false sicurezze. D'altra parte, se uno decide che si sposa e va con una persona lasciando la sua famiglia, e deve lasciare queste sicurezze che prima erano importanti, ma adesso diventano dei pesi. Io devo fare una scelta che mi libera. Quindi, che bello, Gesù vuole persone libere. Anche nella vita cristiana non vuole paurosi, vado in chiesa perché sennò magari finisco all'inferno. No, è un concetto sbagliato, è un ricatto, è una cosa brutta. Gesù non vuole questo, Gesù vuole una scelta d'amore. Capite che è molto esigente, però anche molto, molto significativamente bello, perché questa è la vera vita, avere un obiettivo e impegnare tutte le nostre energie in quella direzione. Ovviamente poi ci sono tutte le cose concrete, io devo amare mia madre e mio padre, anche se sono sposato con un'altra persona, io devo avere delle amicizie, però capite la gerarchia, tutto questo è subordinato alla scelta di fondo che sto facendo di scegliere Cristo. Dove scegliere Cristo vuol dire amare come ama Lui, ce lo dirà subito dopo nella frase che segue, quindi il Vangelo va letto poi nel suo insieme. Però io vorrei mettere in evidenza che anche nella vita civile a volte bisogna avere il coraggio di tagli che sono dolorosissimi. Abbiamo degli esempi in Italia di persone dello Stato che hanno combattuto forme di delinquenza, la mafia, l'andrangheta, e sapevano molto bene che correvano il rischio di essere ammazzati. Ancora oggi giornalisti che non possono dire quello che avviene perché sennò vengono minacciati di morte. Borsellino e altre figure che conosciamo che parlano con la moglie e glielo dicono: guarda che io se faccio questa scelta di giustizia, di verità, sto rischiando la vita. Capite cosa vuol dire a questo punto odiare? Vuol dire avere il coraggio di fare una scelta talmente radicale che è quella che ha fatto Gesù, che è quella che hanno fatto i martiri, che ancora oggi molti cristiani sono costretti a fare perché non è lecito professare liberamente la propria religione a costo della vita. Ma questa è la proposta di Gesù, eh? Ma voi preferite avere persone che si barcamenano pur di galleggiare, compromessi di qui, compromessi di là, o preferite essere una persona che a costo di pagare i prezzi che vanno pagati, però ha la schiena dritta, ha un obiettivo chiaro? Ecco, questa è la proposta, la prima proposta di Gesù. Per essere mio discepolo, scegli con chiarezza quello che vuoi fare. Seconda proposta, sono tre. La seconda è: se uno non prende la sua croce tutti i giorni, non può essere mio discepolo. La croce, anche qui, se io oggi chiedo a qualcuno di voi, la croce è la malattia, la disgrazia, incidenti, cose che non funzionano. No, non c'entra niente. Gesù non ha avuto queste cose. Gesù, quando parlava di croce, ne ha parlato tre volte in modo esplicito con gli apostoli, intendeva dire: c'è un obiettivo, il Padre mi ha dato un compito da svolgere e io vado avanti a costo anche della mia vita. Quindi la croce è la fedeltà. Hai sposato una persona, e notate, no, non leggetelo negativamente come un dolore, no, una cosa bella, però una cosa difficile, essere fedele 50 anni, 60 anni, 70 anni alla stessa persona e vivere con lei, è un regalo, è un onore, però è difficile, è dura, e Gesù dice: bene, questa è la croce, essere fedele. Stai svolgendo una funzione pubblica, sei giudice, sei medico, sei insegnante, non pensare ai tuoi interessi, pensa a questo obiettivo che ti è stato affidato con fedeltà fino in fondo. Questa è la croce. Sei sacerdote, sei vescovo, sei papa, la croce non è soffrire, non fa parte della psicologia di Gesù la sofferenza come obiettivo. L'obiettivo è realizzare bene le cose, pagando i prezzi necessari. E scusate, ma è così bello quando io vedo nascere il primo bambino in una coppia giovane, abituati a vivere sereni, tranquilli fra di loro, e a quel punto devono alzarsi di notte e curare il bambino. Se io gli chiedevo prima che nascesse il bambino di alzarsi 4 volte per notte, mi avrebbero detto che ero pazzo. Nel momento in cui hanno questa creatura bellissima, è una croce, no, è una gioia che tu paghi con dei prezzi molto grandi, ma lo fai con amore. Togliete la parte sofferenza dalla parola croce, non c'entra niente. Prendete la croce come la fedeltà a un progetto. Ecco, questo è quello che Gesù ci chiede. Se prendi una strada, per favore, fino in fondo, pagando i prezzi necessari. Anche questo io lo ritengo un regalo, una proposta regalo, perché è bello vivere così. Poi io, nei miei anni, confesso quante volte la croce l'ho buttata giù dalle spalle, perché a volte l'ho compromesso. Non abbiamo il coraggio di essere fedeli alle cose che sono anche chiare, li chiamiamo peccati e chiediamo perdono, sappiamo di essere fragili. La vita cristiana non è per i perfetti, è per le persone che ci provano, e provare non vuol dire riuscire, aver capito con la testa non vuol dire essere capaci di farlo. Il cristiano è un povero fragile che ogni giorno però ricomincia da capo. Allora ecco la terza frase del Vangelo, altrettanto impegnativa ma da capire: chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi, e qui vengono in mente i frati, le suore che fanno il voto di povertà, no, non c'entra niente. Rinunciare agli averi è di nuovo nella logica che vi ho detto poco fa. Qual è il padrone della tua vita? Per qualcuno il padrone della propria vita sono i soldi. Si scannano i fratelli tra di loro per una piccola eredità che è arrivata improvvisamente, nonostante che hanno già da vivere tranquillamente con i loro beni. Penso che di esempi io ne ho anche di questi giorni, proprio concretamente. Hai già più che sufficiente per vivere, stai benissimo, ma la tua zia ha lasciato un piccolo capitale da dividere e non ne hai bisogno, ma i soldi, e allora avvocati, litigi, dissapori che vanno avanti anni e anni. Capite? Allora, chi comanda? Comanda il tuo cuore, il tuo progetto, comandano per qualcuno i soldi, per qualcuno il cibo, dipendenze, qualcuno la droga, qualcuno con le macchinette mangia soldi maledette che ci sono in giro, qualcun altro il potere, venderebbe l'anima pur di avere un po' più di onore. Allora Gesù dice: vuoi essere schiavo dei tuoi idoli o vuoi essere uomo libero di usare tutte le energie, tutte le cose che ti ho regalato in modo tale da poter vivere veramente amando come io sto amando? Ecco, questa è la proposta di Gesù, a me pare magnifica, difficile, ho già confessato i miei peccati, non sono capace di metterle in pratica queste tre frasi. E non dobbiamo averne paura. Il Signore non ha detto che dovete essere capaci di non sbagliare, no, Lui ha detto: seguitemi. E ricordate gli esempi da chi l'ha tradito a chi l'ha rinnegato, e Gesù ci ha aiutato tutti invece a capire che si può riprendere il cammino, ma avere delle idee chiare, non svendere il progetto, non abbassare il livello. Allora è chiaro che a questo punto abbiamo bisogno di Lui. Senza la sua forza la parola rimane quasi impossibile da praticare. E dopo la parola ecco l'Eucaristia, ecco il suo cibo, ecco veramente la comunione con Lui, la forza che solo Lui ci può dare, la luce che Lui ci dà comunque sempre. E continuiamo allora la nostra Eucaristia fidandoci di Lui. Signore, io sono povero e fragile, ma mi fido di Te e vengo con Te.